www.redijo.it e la storia continua. Come un fiume in piena, incalzate dalle genti dell'est, nel 407 orde di germani rompono la linea del Reno e dilagano nelle terre dell'impero. L'alternativa nomade. Ma un elemento unisce questo mondo che inquietante brulica al di là delle frontiere dell'impero all'interno delle estensioni geografiche di cui non dico il romano medio, ma neppure l'imperatore in persona poteva minimamente immaginare la vastità. Usando le parole dello scrittore inglese Bruce Ketwin, potremmo definirlo come l'alternativa nomade. Ad eccezione di pochi casi, come quello dell'imperatore persiano o il regno di Armenia, tutti i gruppi umani esterni alle frontiere romane sono infatti dediti a un'esistenza permanente o periodicamente nomadica, la cui ricchezza si basa sull'allevamento, forme di artigianato e di commercio. Accanto a popolazioni più abituate alla prossimità dell'impero, quelle che le fonti antiche individuano genericamente come germani e che via via formano agglomerati tribali più definiti, come quelli dei Franchi o degli Alamanni, a partire dal IV secolo appaiono popoli di provenienza assai più remota. Alcuni di essi, come gli Unni e gli Avari, giungono in Europa dall'Asia centrale, dopo aver percorso distanze immani. Sono gruppi di etnia turca o mongola che nei secoli hanno talora formato, se non stati veri e propri, almeno sfere di influenza, a volte anche di grande estensione nelle regioni che oggi corrispondono all'Ucraina, al Kazakistan, all'Uzbekistan, al Kirghizistan, al Tian Shan e alla Mongolia. I loro movimenti verso Occidente sono causati in genere o da sovrappopolazione o da veri e propri intenti di conquista, come nel caso degli Unni, o dall'essere essi stessi a loro volta sospinti via dalle proprie sedi da altri agglomerati di nomadi. È una sorta di enorme gioco dei quattro cantoni, le cui ripercussioni si possono seguire sin dagli spalti della grande muraglia cinese, l'altro grande limes dell'antichità. Queste orde di provenienza asiatica, nella loro marcia verso ovest, risucchiano con sé o sospingono in avanti altri gruppi di ceppo linguistico germanico, presentandosi con essi alle frontiere dell'impero, ovvero obbligandoli a premervi per sfuggire alla loro minaccia. Tra questi gruppi appaiono i Vandali, che abitavano nel IV secolo nelle aree intorno ai Carpazi, tra le odierne Slovacchia, Ucraina, Romania, o i Goti, che popolavano nello stesso periodo una fascia compresa fra la Crimea, l'Ucraina, la Moldavia e la Romania. I Romani non consideravano Goti e Vandali alla stregua degli altri germani, poiché individuavano in loro tradizioni atteggiamenti assimilabili a quei popoli delle steppe, ad esempio combattevano a cavallo e non a piedi. E solo più tardi, nel VI secolo, divenne chiaro ai romani che i Goti parlavano una lingua sostanzialmente simile a quella, ad esempio, dei Franchi o dei Burgundi. La testa di Ariete. Vandali e Goti sono quindi, se vogliamo, la testa d'Ariete lanciata contro le mura dell'impero da forze che manovravano partendo molto da più lontano. Se il trentennio, grosso modo compreso fra il 370 e il 400, deve essere stato un periodo di già consolidata prossimità dei Vandali alle frontiere imperiali, la vicenda dei Goti è un po' più complessa, ma allo stesso tempo meglio ricostruibile per mezzo dell'archeologia. Già alla fine del III secolo d.C. è percepibile attraverso un'analisi dei reperti archeologici che il gruppo che i romani riconoscevano nel secolo successivo come Goti è suddiviso in due tronconi. Questa realtà appare in maniera stabile nelle fonti romane alla fine del IV secolo. La denominazione di Ostrogoti, ovvero Goti dell'Est, e Visigoti, ovvero Goti dell'Ovest, è utilizzata per la prima volta da Cassiodoro e si riferisce appunto alla posizione dei due gruppi all'interno delle terre che essi avevano rispettivamente occupato nel territorio che era stato dell'impero romano. Uno storico che scrive nella prima metà del VI secolo un'importante storia dei Goti dichiara che i due popoli si formano seguendo due diversi clan egemoni, i Balti per i Visigoti e gli Amali per gli Ostrogoti. È comunque certo che nel terzo quarto del IV secolo esistevano due gruppi identificati come Goti. Uno, quello che poi diventerà il gruppo dei Visigoti, che preme sulle frontiere dell'Impero d'Oriente, nel basso corso del Danubio, e l'altro, i futuri Ostrogoti, acquartierato fra l'Ucraina meridionale e la Crimea. Da lì, questi ultimi si muovono solo alla fine del IV secolo, aggregandosi a movimento verso occidente di Unni e Alani e andando a insediarsi lungo il medio corso del Danubio. Dopo aver tentato di invadere l'Italia nel 405, quando Stilicone li sconfigge a Fiesole, gli Ostrogoti stazionano nell'area odierna dell'Ungheria per circa 80 anni, interagendo ora amichevolmente e ora no, con l'impero. In occasione di uno dei trattati fra Goti e l'impero, il giovane Teodorico viene inviato a Costantinopoli come ostaggio. In quanto principe di sangue reale, e vi trascorrerà circa 10 anni. I Visigoti, invece, dopo aver inflitto nel 378 una delle più sanguinose sconfitte all'esercito romano, ad Adrianopoli, vengono fatti insediare in Tracia, l'odierna Bulgaria, per circa 30 anni, come federati dell'impero. È la prima occasione in assoluto in cui un accordo con un popolo barbaro viene raggiunto tramite la concessione di un pezzo del territorio imperiale. Il Sacco di Roma. All'inizio del V secolo, dopo l'uccisione del comandante imperiale Gainas, il re dei Visigoti, Alarico, capisce che la situazione in Oriente si sta facendo difficilmente sostenibile e guida il suo popolo verso l'Italia, in cerca di nuove terre ove insediarsi. Nel 409, dopo varie vicissitudini, come abbiamo già visto, i Visigoti sono davanti alle mura di Roma, che saccheggiano l'anno successivo. La valenza simbolica di questo evento è enorme e fu pienamente avvertita dai contemporanei. Nella prospettiva antica, Roma era l'essenza della stessa civiltà. Le barbarie che bussavano alle sue porte non poteva essere che il segno del sovvertimento profondo dell'ordine delle cose. Cristiani come San Gerolamo e Sant'Agostino mescolano l'evocazione della punizione divina sui peccati di una Roma troppo a lungo pagana e con un sincero smarrimento, perché il suo annientamento è il prezzo troppo alto da pagare anche per chi crede e spera in una palingenesi cristiana del mondo. L'immagine di Alarico dinanzi alle mura della città eterna è stata a lungo, e forse nell'inconscio lo è ancora, uno degli spauracchi più potenti che hanno popolato gli incubi dell'Occidente post-antico. Ma una delle più interessanti angolazioni guadagnate dalla storiografia più recente è stata quella di vedere questo e altri eventi non solo come segno di un crollo epocale che travolge la civiltà, ma come una tappa di un processo di trasformazione che, se coinvolge radicalmente l'impero, agisce altrettanto a fondo anche nelle società barbariche, che non saranno più le stesse dopo l'impatto con il mondo romano. Se non a esorcizzare fantasmi, questa impostazione serve perlomeno a vedere con più completezza il mondo europeo e mediterraneo fra il IV e il VI secolo. www.redigio.it e la storia continua.